su Radio Radio, un giorno speciale.
Eccoci, il giorno speciale di Radio Radio, ci siamo, Francesco Febraro, buongiorno!
Buongiorno a tutti, dopo un po' che non ci sentivamo.
Buongiorno, come stai?
Abbiamo saltato un turno, sì. Sto benissimo.
Saltato un turno, era il 2 giugno, la festa della Repubblica.
Abbiamo festeggiato altre cose.
Sei andato a festeggiare tu, no?
Anche tu. La Repubblica, santo Dio, vuoi che non la festeggi?
Ma che ne so, non è che sia una cosa proprio
obbligatoria. No, non ho nostalgie monarchiche.
Non hai nostalgie, noi magari qualcuno.
Allora, Francesco. Con la casa... Savoia che abbiamo noi, veramente non è di essere molto orgoglioso.
Vabbè, Emanuele Filiberto, il giovane.
Bravo ragazzo, ce ne sono tanti.
Ce ne sono tanti, meglio così. Allora, Francesco, bentornato, ci siamo tutti, Luca Vergovic, Mimmo Politano, Francesco Vergovic che vi parla, fino all'una naturalmente, e oggi vogliamo parlare di università.
Sì, devo fare una precisazione, sì. Noi avremmo oggi dovuto parlare di un altro argomento che riguarda i nostri amici animali e il modo con il quale trattare alcune questioni che potrebbero aprire dei fronti interessanti. C'è stata una sentenza, cosa molto interessante, e non possiamo farlo perché oggi Viviana aveva un impegno, la nostra amica Viviana Frigino. Tra l'altro Viviana sta per iniziare nuovamente le sue trasmissioni Anima Animali, però oggi non era proprio disponibile, abbiamo dovuto rinviare alla settimana prossima. È un argomento molto interessante, lo dico per gli amici che seguono gli animali, che si interessano di questo tema, che è molto molto interessante. Oggi parliamo di un'altra questione, perché tra l'altro è anche un po' più, diciamo, quella degli animali è sempre d'attualità per quanto ci riguarda, però diciamo questa è proprio di particolare attualità perché riguarda le condizioni in cui versa la scuola italiana. È, diciamo, ormai quasi diventato noioso parlarne per alcuni versi, perché se ne parla tanto, poi in realtà non si trovano mai soluzioni a niente, però in questo caso lo spunto c'è offerto da un articolo,
come al solito, dall'attualità e da un autorevole settimanale
americano, Newsweek, che poi ieri Repubblica Online aveva ripreso questa cosa, ha fatto un servizio sulle condizioni della scuola in Europa. L'articolo di Newsweek, che un articolo che si intitola, attenzione, Where the future is at the end, tradotto per chi non conosce l'inglese, significa più o meno dove il futuro è un vicolo cieco. E il vicolo cieco saremmo noi, sarebbe l'Europa, perché Newsweek giudica abbastanza negativamente la situazione di quasi tutte le università europee, dico quasi tutte, definite luoghi dove la burocrazia la fa da padrona e prevale sull'insegnamento. Insegnamento che invece viene giudicato sostanzialmente come un esercizio astratto e slegato da quello che dovrebbe essere invece il fine principale della scuola, cioè quello di preparare le nuove generazioni, che saranno la nuova classe dirigente dei nostri paesi, a dare risposte alle reali necessità proposte dello sviluppo e ad affrontare la sfida della competizione internazionale. Il giudizio negativo, peraltro, riguarda un po' tutti i paesi europei, a eccezione di quelli scandinavi e della Gran Bretagna, che invece vengono definite scuole innovative di alto livello. Ma il giudizio più negativo, tuttavia, udite, udite, riguarda proprio noi e in particolare una delle tre università di Roma, la più antica, e cioè l'Università della Sapienza, che viene definito uno dei peggiori atenei europei per la modestia degli investimenti, per la scarsa qualificazione degli insegnanti e per l'iperburocratizzazione. Scusate il termine un po' strano, ma insomma rende l'idea. Un giudizio pesantissimo, che devo dire tra l'altro condito per alcuni versi nell'articolo di Newsweek da dettagli che ci fanno apparire come il solito paese di Pulcinella. Perché Newsweek punta particolarmente il dito sul fatto che alla Sapienza, dicono loro, si fa lezione all'interno di tendoni da circo. Adesso io non escludo
sono
che
ingenerosi,
adesso vediamo se sono ingenerosi. Io non escludo che la rivista americana abbia sicuramente un po' calcato la mano per dimostrare in qualche modo anche la supremazia forse del sistema scolastico statunitense, però devo dire che in questa supremazia loro accomunano gli inglesi, i giapponesi e gli scandinavi, quindi insomma. Ma il giudizio negativo sembra essere anche confermato, ahinoi, dallo studio dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica e dalla verifica ispettiva che ha svolto recentemente il commissario ai diritti umani delle Nazioni Unite, Werner Muñoz Villalobos, anche se il giudizio di Villalobos si basa soprattutto, il giudizio negativo si basa soprattutto sul rapporto, sulla sorta di discriminazione che c'è all'interno delle scuole europee tra poveri e ricchi, scuole per poveri e scuole per ricchi. Ma il problema esiste. Il problema centrale sembra ovviamente essenzialmente quello degli investimenti che vengono effettuati nel settore scolastico. Gli Stati Uniti ad esempio investono nell'istruzione il 2,6% del prodotto interno lordo, mentre che sono Italia, Francia e Germania l'1,1%. La Turchia ci supera in questo, supera noi, Italia, Germania, eccetera. La scuola europea, e in particolare quella italiana, da Newsweek è giudicata ferma ai metodi organizzativi dell'Ottocento, e questo, insomma, ci deve fare un po' preoccupare se è vero. Dal rettore della Sapienza, il professor Guarini, è venuta una replica molto secca a questo articolo di Newsweek. Anche gli studenti della Sapienza hanno protestato, eccetera. Almeno da quello che ho potuto leggere, però, mi è sembrata sinceramente una replica un po' difensiva, cioè un po' una replica di chi si sta difendendo, perché ad esempio, per quello che ho letto, le strutture da circo per le quali Newsweek ci prenderebbe in giro, dice il rettore, dice, servono solo a tamponare un'emergenza, che peraltro è un'emergenza che ci aveva costretti a fare lezioni nelle sale cinematografiche, quindi non è che stavamo molto, molto meglio, per cui diciamo, quella del professor Guarino è sicuramente un moto d'orgoglio, ma non è, in realtà non è parsa a mio avviso, insomma, un modo per poter reagire e controbattere realmente. Adesso noi possiamo pensare pure che Newsweek abbia valutato con eccessivo pessimismo la situazione, però siccome appunto riguarda indistintamente molti atenei europei, credo che noi dobbiamo un po' interrogarci sul nostro sistema di istruzione, ma in generale sul sistema di istruzione, non solamente sull'università. Io penso per esempio a quello che dovrebbe essere lo zoccolo duro dell'istruzione, cioè la scuola secondaria superiore, che è quella dove si formano le culture, le conoscenze, le coscienze. Penso agli studi tecnici, ai licei per intenderci, che è poi il luogo dove si forma proprio la base di preparazione metodologica. Ecco, oggi noi affrontiamo questo argomento velocemente, in maniera spedita e fuori da schemi, diciamo, precostituiti, come abbiamo abitudine di fare qui a Essere Città e Radio Radio, e ci poniamo questa domanda insieme a due ospiti, spero che siano entrambi
collegamento. Sono con noi.
E li salutiamo, il professor Luigi Frati, preside della Facoltà di Medicina e prorettore dell'Università della Sapienza. Buongiorno professore.
Benvenuto. Buongiorno, grazie.
E poi sentiremo subito dopo il professor Ferdinando Stirati, che è stato docente per 25 anni nel liceo Augusto, quindi uno dei licei classici più autorevoli, il ginnasio tra i più autorevoli di Roma, e attualmente è preside del liceo scientifico San Giuseppe di Grottaferrata, è un liceo paritario che però è sottostà alle stesse regole della scuola pubblica, pur essendo privata.
Buongiorno anche professor Stirati.
Buongiorno.
Allora, professor Frati, al di là delle risposte insomma date dal rettore Guarino, in tutta sincerità e fuori dagli schemi, qual è la verità?
Ma la verità intanto è questa: intanto l'occasione è chiaramente Newsweek, che è un giornale serio, è in corso un infortunio, perché non si tratta certamente di una tenda da circo, ma è una infrastruttura fissa con aria condizionata e tutto, quindi è forse un infortunio. E fra l'altro Newsweek in questo momento sta guidando una campagna globalmente anti-europea, per motivi ognuno sa che c'è forse qualche divergenza fra l'Europa e gli Stati Uniti, sia sul problema economico che di politica estera e di quant'altro, ma non è di questo parliamo. Direi che l'occasione è ghiotta per riflettere sul sistema di formazione a livello di scuola media superiore e anche a livello universitario. Il problema vero è che da quando esplosa l'università di massa come richiesta da una società post-industriale o della conoscenza, come si suol dire, non ci sono stati investimenti adeguati rispetto a questo. E l'ultimo quinquennio è stato particolarmente drammatico, perché l'incremento modesto di spesa che vi è stato non ha seguito neanche l'evoluzione del costo del costo del personale e di quant'altro, per cui le università sono tutte in gravi sofferenza, e questa è una realtà. Va anche detto, per quanto riguarda le grandi università e il rapporto con le piccole università, che al mondo esistono due tipi di istruzione superiore: quella che noi chiamiamo research university, in cui vi è una forte componente di ricerca e quindi una formazione superiore che è fortemente ancorata all'innovazione e al progresso, ed è un'altra che va ugualmente bene e che si chiama teaching university, che negli Stati Uniti è espressa dal college, dove vi è una formazione professionale ugualmente importante, ma dove il ruolo della ricerca è più modesto. Ad esempio, nella facoltà di cui sono preside chiameremo research university di medicina o biotecnologie, chiameremo teaching university i corsi di laurea per infermiere, per fisioterapista o quant'altro.
Sì.
E allora il problema delle infrastrutture è certamente un problema molto importante, che ha colpito le grandi università, che sono poi quelle che danno la competitività internazionale. Le piccole università, le università sorte su tutte le città, se fossero state identificate fin dall'inizio come teaching university, quindi con un ruolo importante formativo e sociale, ma non ugualmente importante, perché la grande ricerca la si fa con grandi volumi, con concentrazione di risorse, questo avrebbe forse chiarito il problema. Nella realtà la politica del governo, del Parlamento, destra o sinistra, questa è stata assolutamente uguale, è stata quella di dare stura a tutte le istanze campanilistiche, per cui abbiamo corsi di laurea del nulla sparsi per il mondo con un livello qualitativo modesto, magari lì con infrastrutture molto buone, perché la pressione degli studenti è molto bassa.
Ecco, professore, mi scusi se la interrompo un istante, così poi le ridò la sponda per continuare il suo ragionamento. Noi abbiamo fatto tempo fa su Radio Radio una puntata parlando di Roma 3, ad esempio abbiamo avuto il rettore di Roma 3 con noi, ne abbiamo parlato e io ho magnificato, devo dire, ho veramente tessuto le lodi delle strutture di Roma 3, e quindi credo che noi come università poi non è che in tutte le situazioni siamo in emergenza, ci sono situazioni di emergenza e situazioni in cui le nostre strutture sono eccellenti. Quello che invece mi interessa i nostri ascoltatori, ovviamente interessa il nostro paese soprattutto, come lei può immaginare, è se siamo in grado di giocare la partita della competizione internazionale, cioè sulla formazione.
Allora, quando lei poi va a vedere, Roma 3 ha delle ottime strutture, perché è neonata, ma anche Tor Vergata a Roma, o anche così via, essendo neonate sono state dimensionate su 40.000 studenti a Venezia, quindi ha strutture buone. Il problema vero è che quando lei va a prendere, come dice anche Newsweek, va a prendere il ricercatore più prestigioso nella fisica, purtroppo, per noi fortunatamente, purtroppo sta a Roma la Sapienza, che è il professor Cabibbo, che è in assoluto il ricercatore più citato al mondo su tutti i settori. Se lei va a prendere, allora ha capito, il problema vero di questo è che queste università di recente formazione con ottime strutture assolvono un compito importantissimo, innegabile, non riescono a esprimere la competitività internazionale che spesso è le grandi università, verso le quali è stata fatta una politica di tipo regressivo anziché una politica di valorizzazione di queste delle loro competenze.
Professore, mi scusi, quindi lei ci sta dicendo che dovremmo stare tranquilli oppure di qualcosa dobbiamo comunque preoccuparci?
Il livello qualitativo della formazione che viene offerta dalle grandi università come la Sapienza è eccellente, salvo alcune facoltà nelle quali ovviamente la crescita impetuosa in 3 secondi o in 1 o 2 anni, quelle che noi chiamiamo le bolle speculative, e che poi ai tempi di Di Pietro noi abbiamo avuto, quando si era Mani Pulite, abbiamo avuto a giurisprudenza improvvisamente gli iscritti saliti a 4.000, poi si sono riassestati sotto a 1.000.
Certo, naturalmente questo può aver creato situazioni critiche.
C'era problemi gravi, eccetera, infatti giurisprudenza è una di quelle in cui si è puntato il dito proprio perché si è a rimorchio, poi quelli che sono iscritti a 4.000 alla fine hanno perso l'entusiasmo, stanno là a fare fuori corso, ingorgano il sistema senza poter fare. Tenga anche presente, mi scusi, l'ultima cosa, noi per una serie di motivi abbiamo poi un blocco delle tasse per i quali nella realtà non siamo in grado neanche di fare una politica di automantenimento dell'università, perché essendo l'università giustamente da questo punto di vista un servizio sociale, perché la promozione indipendentemente dal censo è un servizio di grande civiltà e di grande avanzamento, però noi abbiamo le tasse ferme di fatto da anni. E ne possiamo fare una politica sulle tasse in modo tale da obbligare le persone a laurearsi in tempo anziché trascicarsi per una vita all'interno del sistema.
Senta professore, le faccio questa ultima domanda, poi la lasciamo tranquillo ai suoi impegni che sono molteplici. Newsweek però parla anche di scuole di grande qualità e cita per esempio il sistema, dice c'è un sistema diverso, è quello finlandese, che secondo ricerche internazionali è considerato il miglior sistema scolastico del mondo, perché dice che la Finlandia ha affrontato negli anni 60 addirittura i problemi che noi affrontiamo oggi. Allora mi sembra di capire, noi come punta sicuramente siamo fortemente competitivi, immaginiamo l'università come un iceberg in questo momento, la punta che emerge è sicuramente competitiva, sotto quello che c'è sotto è competitivo o no? Io voglio dire questo, professore, quando andavo, quando andavo all'università, io sono architetto, quando andavo all'università alcune lezioni si facevano, eravamo 1.000 persone a seguire una lezione, bisognava portarsi il binocolino da teatro per seguire le lezioni di geometria descrittiva, ad esempio, no? Ciò nonostante le nostre università hanno sfornato architetti di qualità in genere, parlo di formazione professionale, e abbiamo architetti di assoluta caratura internazionale, penso a Fuchs, a Lorenzo Piano e ad altri, Gregotti, eccetera, eccetera. Ora voglio dire, è solo la punta dell'iceberg sulla quale ci possiamo fare affidamento, o anche sotto c'è comunque un sistema che funziona abbastanza?
Lo sa che la Finlandia negli ultimi 20 anni è il paese che ha avuto un tasso di sviluppo industriale più alto e che ha investito in ricerca più di altri? Lei pensi soltanto sulla telefonia mobile, che è leader, un piccolo paese, certo, è leader mondiale. Allora, il problema vero dell'Italia è quello che, mentre in Europa si dà per ricerca e sviluppo il 2% del PIL, in Italia si dà l'1,1, del 2% europeo l'1 è dato dal pubblico e l'1 dal privato. In Italia il pubblico dà 0,7, quindi il 30% di meno, e il privato da solo lo 0,4, cioè il 60% di meno. La vera gamba zoppa dell'Italia è che nelle realtà il privato è stato abituato ad avere i fondi anche pubblici per rinnovare gli impianti e non per fare innovazione. E noi stiamo pagando questo tipo di mancanza di competitività. Io sono stato negli Stati Uniti quando ero piccolo, nell'istituto più prestigioso di ricerca biometrica, l'NIH a Bethesda, lì ogni anno mi venivano offerte 3 posizioni o all'università o nell'industria nel settore mio di competenza, le biotecnologie. In Italia mi è capitato in 30 anni una volta sola, questa è la differenza.
Ho capito.
Me ne capitava 3 l'anno, qua me ne capita uno ogni
chiarissimo,
anni.
Professore, chiarissimo, la ringraziamo, speriamo
grazie
di averlo nostro ospite prossimamente.
Dica poi ai nostri studenti che noi siamo studentocentrici, nel senso che loro sono in cima ai nostri pensieri.
E questa è la cosa che ci auguriamo tutti quanti. Grazie professore, buone cose, buona giornata.
Buona giornata, rimane con noi il professor Stirati però.
Sì, con quale parleremo la scuola
tra
secondaria.
Un attimo, certamente, rimanete in linea, c'è anche Mimmo Politano, mi farebbe piacere anche un suo intervento sulla questione dello stato di salute della scuola italiana, dell'università in particolare, e anche poi delle scuole medie superiori.
Buongiorno professore, come dicevo prima, il professor Stirati ha insegnato per 25 anni, non poco, al liceo classico Augusto di Roma, attualmente preside del liceo scientifico di Grottaferrata San Giuseppe, liceo paritario, spieghiamo, è un liceo privato, ma soggetto e soggiace alle stesse regole della scuola pubblica, gli insegnanti hanno lo stesso tipo di selezione, eccetera, eccetera. Allora, professore, la prima domanda, qui facciamo difese d'ufficio, questo è naturale, ma al di là delle difese d'ufficio, noi abbiamo una situazione, io ho la fortuna di insegnare all'università, insegno alla facoltà di architettura di Valle Giulia, e se dovessi dare un giudizio sulla scuola direi l'università mi sembra discreta, mentre invece, basandomi sulla formazione degli studenti che mi ritrovo all'università, io ho studenti del secondo anno, quindi da poco usciti dalla scuola secondaria, mi pare che siano un po' carenti di formazione di base, carenti di metodo, carenti di conoscenze, spesso carenti anche di cultura. Lei, professore, che cosa ci dice su questo?
Ecco, io vorrei fare sono d'accordo intanto con quello che ha detto il professor Frati prima, e ritengo che la polemica sia impostata soltanto in maniera pretestuosa da parte di Newsweek, è una di quelle solite campagne che vanno avanti così per il gusto di far polemica e per affermare i propri valori contraddicendo i valori degli altri. Ecco, in questo caso,
però accomunavano con noi buona parte d'Europa tranne Gran Bretagna e Finlandia.
Una cosa, tu dicevi di avere una fortuna di insegnare all'università, io ho altri tipi di fortune, oltre all'esperienza didattica che ho maturato nel liceo come insegnante di latino e greco e adesso come preside di un liceo scientifico, ho una delle mie figlie che ha cominciato l'università a Roma, ha fatto il primo anno di biologia, poi ha concluso l'università a Berlino e si è laureata a Berlino, lei è biologa, poi ha avuto un'esperienza di insegnare un anno come assistente all'università di Manchester e poi è ritornata a Berlino dove ha messo su famiglia e lavora in una
industria. E cosa ti ha trasmesso di questa sua esperienza, la sua impressione?
Ecco, proprio questo, io stamattina ho parlato con mia figlia e perché volevo chiederle una cosa, qui nell'articolo di Newsweek la Sapienza viene messa a confronto con la Rutli School di Berlino. E io non credevo che fosse un istituto universitario, invece lei mi ha detto che è una scuola ancora meno che professionale, quasi una vecchia scuola di addestramento al lavoro, quindi è un confronto quello in cui la Sapienza viene messa al paragone con la Rutli School di Berlino, proprio del tutto assurdo, del tutto incompetente, come se io mettessi a confronto un artista con un calzolaio,
sono
due realtà assolutamente inconfrontabili.
Ma come si sono permessi allora?
Ecco, si sono permessi, questo è proprio per lo spirito pretestuoso, secondo me, della polemica, come all'inizio di ogni estate si butta un po' di risentimento, di letame sulla situazione delle spiagge italiane, che le altre sono tutte quante migliori, così questo.
Beh, gli altri non fanno i test, quindi.
Appunto. E per quello che riguarda il discorso che
della formazione secondaria superiore.
Ecco, la formazione della scuola secondaria superiore. Se io confronto, ecco, io appartengo a una generazione che si è formata decisamente prima del 68, io ho concluso i miei studi nel 60, e dopo mi sono laureato e ho cominciato a insegnare.
Quindi non ha avuto il piacere di distruggere la vecchia scuola come l'ho avuto io?
No, ecco, io però ero, sebbene molto giovane, avevo pochi anni più di te, facevo il vicepreside in una scuola di punta, sì, della contestazione, dove uh-huh. abbiamo avuto un sacco di alunni che hanno fatto proprio la rivoluzione, ma sul serio.
Sì.
E io stavo dall'altra parte come rappresentante del
giovane insegnante, quindi.
Giovane insegnante e anche vicepreside, sì. Quindi questo mi ha fatto trovare tante volte davanti alla necessità di prendere delle decisioni davanti alle scuole occupate, davanti a chiamare certe volte la polizia quando non si poteva fare diversamente.
Ma oggi che tutto questo non avviene quasi, ecco, del tutto, diciamo, nelle scuole, gli studenti studiano.
Un confronto, ecco, io dico che il 68, a mio giudizio, è stato una grande occasione che in un certo senso si è andata progressivamente annacquando,
senza
si è andata
dubbio.
Progressivamente perdendo.
Senza dubbio.
Se io confronto la situazione dei miei studenti di oggi, o di 5 anni fa o di 10 anni fa, ma parlo di quelli di oggi, proprio della situazione nella quale scolasticamente vivo, e la confronto con la situazione mia di 40 anni fa, dico che assolutamente proprio il repertorio di conoscenze tecniche molto limitate, sì, era superiore a quella mia, però ero assolutamente meno capace di affrontare determinate realtà come invece i ragazzi di
questo,
oggi.
Questo siamo sicuri.
Si muovono diversamente, agiscono.
Questo siamo sicuri. Siccome il nostro tempo purtroppo sta finendo, ti devo fare un'ultima domanda.
Brevissima la domanda e la risposta.
Domanda brevissima, risposta brevissima. Perché nel nostro paese viene data una retribuzione così modesta e quindi una prospettiva di lavoro non ambita dai migliori a coloro che devono preparare i nostri figli a essere la classe dirigente domani? Non lo faremmo mai col medico che deve curare la loro salute, col nostro...
È una domanda
perché?
Che non devi fare a me, la risposta...
Avremmo voluto avere oggi il ministro, ma per ora il ministro non dà...
l'abbia data parecchi anni fa Don Milani, uh-huh. quando diceva che tante volte il rischio brutto della scuola è quello che fa comodo a chi gestisce o detiene il potere di avere
una scuola squalificata
e non acculturata, diciamo, no? Comunque la situazione della cultura della scuola italiana, dei giovani che escono oggi dal liceo e affrontano l'università, non è così deprimente come certe
Bene,
volte.
Allora, con questo messaggio di moderato ottimismo, certo, ci possiamo lasciare, ci sentiremo nuovamente perché questo argomento della scuola mi pare
se
sia
ci piace,
un po' centrale. Grazie al professor Stirati,
grazie.
Ci sentiremo presto.
Auguri di
buona giornata.
Buongiorno, lo stato di salute della scuola italiana. Mimmo è collegato.
Sì, sono qui, ci sono.
Non abbiamo purtroppo tempo per allungare. No, Mimmo, non abbiamo proprio tempo, mi dispiace.
Però le gocce di saggezza di Mimmo mi avrebbero fatto piacere.
Ce le teniamo per la prossima volta, eppure l'argomento era interessante.
Ci torneremo perché il ministro Fioroni mi ha promesso che interverrà prossimamente.
Magari.
Per ora non rilascio interviste, quindi.
Tra una o due settimane, va bene?
Sì, torneremo.
Grazie Francesco
Febbrano,
buona giornata. Ciao Mimmo.